Buonasera, la trasmissione Cittadini in Divisa torna a farvi compagnia. Oggi parliamo di contratto di lavoro per il personale del comparto soccorso pubblico, sicurezza e ovviamente difesa, visto che questi tre comparti della pubblica amministrazione normalmente viaggiano di pari passo. L'ospite di questa sera è Costantino Saporito, ormai presenza quasi che costante nella nostra trasmissione Cittadini in Divisa, il coordinatore, scusate, coordinatore nazionale dell'Unione Sindacale di Base. Ciao Costantino, bentornato.
Buonasera,
Buona
ciao.
serata, ciao. Senti, allora, a che punto sono le trattative per il contratto?
Quale contratto?
Come quale contratto? Il contratto di lavoro annunciato. Credo sul finire dell'estate, che era agosto, primi di settembre, adesso non ricordo di preciso, dal
Certo,
ministro della Funzione Pubblica.
annunziato anche. Ci hanno convocato, hanno parlato e hanno parlato con molti se e molti però.
E
In realtà attualmente non c'è nulla.
cioè, aspetta, non capire. Stato annunciato alla ripresa delle trattative contrattuali dopo il famoso blocco che è iniziato il 31 dicembre del 2010, quindi 2011, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, Madonna quanti anni sono, senza contratto di lavoro.
Sono esattamente tre contratti di lavoro che mancano, più i relativi tre contratti integrativi che mancano almeno alla categoria dei vigili del fuoco. Poi la stessa identica cosa si doppia anche per la polizia e altri comparti di lavoro. Quasi tutto il pubblico impiego parte da questo presupposto. In realtà quello che ci hanno proposto, anche se poi è scappata un po' la voce dicendo parleremo anche dei contratti, non è quella di stilare un contratto, ma è quella di ratificare un accordo sindacale che servirà solo ed esclusivamente per la distribuzione dei 103 milioni. Quindi non è che il contratto di lavoro non se ne parla nella maniera più assoluta, anche perché il contratto di lavoro è un contratto di tipo normativo. È un po' improprio dover sostenere che il comparto difesa, polizia e soccorso pubblico sono nello stesso calderone. In realtà non è così, perché i vigili del fuoco vivono di un trascorso in regime
Beh,
di
ma dai,
tutta.
generalmente le trattative
No,
contrattuali
no, no.
vengono fatte
Questa è
tutte
la prima
insieme.
volta che la si fa. Questa è la prima volta che si crea una condizione del genere, dove per la prima volta si parla di comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. In realtà noi anche dopo il passaggio del 2004 abbiamo vissuto in maniera molto sporca questo passaggio parallelo all'interno del comparto sicurezza, quindi il canale parallelo della 252 rispetto alla 121, perché comunque i vigili del fuoco vivono di un trascorso in regime di diritto privato molto forte, che crea quasi tutta la propria figura professionale. Soldi non ce n'è, contratto non se ne farà, e tant'è vero che la manovra di voler fare un accordo sindacale è quello di distribuire 103 milioni delle economie, che sono nient'altro che il riordino delle carriere, e contemporaneamente farci perdere tre contratti in una sola giornata. La Funzione Pubblica ci ha chiesto da parecchio tempo di mandargli le piattaforme rivendicative per valutare eventuali idee che possono venire, ma questo ti fa capire che non è un contratto. Non è che faccio, lo faccio online, io mando a te un'email, tu controlli se più o meno ti piace, poi magari se ho scritto male o sbagliato qualche virgola. Non ne possiamo discutere. La parola stessa contratto fa intendere alla contrattazione, quindi a un dialogo che si apre e di cui i vigili del fuoco ne hanno effettivo bisogno. Cioè, non dimentichiamo che c'è in gioco l'INAIL, che c'è in gioco la categoria particolarmente altamente usurante, che ci sono delle manovre strutturali da dover fare. Non dimentichiamo che i vigili che si infortunano nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non hanno nessuna tutela, perdono le loro economie. E paradossalmente passano dai 60 anni ai 66 per poter andare in pensione, perché poi se ti infortuni rischi pure di passare amministrativo. Noi abbiamo bisogno del contratto, perché Abbiamo bisogno del contratto anche per distruggere l'articolo 19 della 183 del 2010, quella famosa specificità che non ci serve, quella cosa che ci ha fatto
ma
perdere.
Come? Aspetta. Ma come? La specificità nel 2010 fu quasi in modo unanime accolta da tutti come viva, 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 finalmente ci hanno riconosciuti diversi dagli altri. No? Io mi ricordo all'epoca dissi, ecco, hanno attaccato una pecetta su uno scatolone vuoto e in effetti è rimasto tale perché fino ad oggi non è che questa specificità o meglio diversità del lavoro, no? Intesa come rischi e attività lavorativa non è che sia stata tradotta in alcun provvedimento normativo. Doveva essere, l'idea era quella iniziale di dire sei specifico, quindi sei diverso, quindi per il tuo lavoro ti pago di più o ti riconosco, ma poi alla fine ci fu niente, no?
No, perché nella stessa norma che recita tante belle parole, poi rimanda a un futuro che non è mai venuto e mai verrà, la possibilità di contrattare qualche soldino.
Sei pessimista.
Quindi, no, sono realista, perché dal 2010 fino ad ora l'unica cosa che ha prodotto...
Allora, sei l'unico sindacalista pessimista su questo argomento, visto che tutti...
O forse l'unico realista che sa che dal 2010 a oggi l'unica cosa che abbiamo guadagnato è il fatto che fino a ieri i Vigili del Fuoco andavano in pensione a 53 anni con 35 anni di contributi, adesso vanno a 60. E se si infortunano prima dei 60 anni vanno a 66, quindi grazie alla 183 del 2010 abbiamo guadagnato veramente oltre 15 anni in più di lavoro, che è una cosa 14 per l'esattezza, che non è male.
No, da questo punto di vista sicuramente.
Con una categoria
però,
che non è riconosciuta.
Però permettimi Costantino, quando fu fatta la specificità tutti gridarono finalmente, finalmente, viva. Dai sindacati di polizia ai COCER applaudirono a questa norma.
I COCER hanno applaudito anche, a prescindere che i COCER non fanno testo, perché sono riusciti ad applaudire pure alla Madia, visto che poi alla fine qualcosa hanno ricostruito le carriere per i generali, questa è la verità. Quindi i COCER non è che li prenderei come tanto punto di riferimento. I sindacati di polizia...
Guarda, su questo mi trovi d'accordo comunque, è un altro discorso, no? Dobbiamo parlare di contratto, non dell'inutilità dell'inutile.
Esatto, cioè no, se analizziamo bene quando ci fu la specificità, proprio l'allora nascente USB ex RDB, eravamo estremamente contrari, perché noi non volevamo questo, noi addirittura volevamo l'abbassamento ancora ulteriore dell'età per andare in pensione, proprio perché dichiaravamo i Vigili del Fuoco altamente particolarmente usuranti. Però loro ci dissero no, voi siete speciali, siete così speciali che non vi daremo nulla, né soldi né normativa, perché questa poi alla fine si è...
Senti, ma allora perché ci sono delle sigle sindacali proprio dei Vigili del Fuoco che vogliono entrare a tutti gli effetti nel comparto sicurezza? Ma questo non significa darsi una martellata sui piedi da soli?
Assolutamente sì, ma poi succede una cosa, chi dice una cosa del genere commette un errore storico. Nel 2004, quando i Vigili del Fuoco passarono dal regime di diritto privato al regime di diritto pubblico...
Aspetta, ti devo chiedere una cortesia, Costantino. Siccome magari chi ci ascolta non conosce tutte le norme, le leggi, eccetera, dovresti spiegarle, manco io le conosco a dire il vero, spiegarle come se tu ti trovassi...
Allora, i Vigili del Fuoco non potranno mai essere una forza di polizia, per un semplice motivo. Ecco. Perché il Vigile del Fuoco può entrare a casa...
Facciamo in modo che tutti capiscano quello che stiamo dicendo. Dai.
Un poliziotto può fermarti in mezzo alla strada a te, cittadino, e chiederti giustamente i documenti perché lui ha un sospetto di reato. Questo non comporta nulla, non è nessun tipo di problema. Tu gli dai il documento, tutto finisce. Il poliziotto o il carabiniere, quindi la forza di polizia, può rincorrerti fino all'uscio di casa, ma non può entrare dentro la tua proprietà privata. Per entrare dentro la tua proprietà privata deve aspettare un mandato specifico. Il Vigile del Fuoco invece è l'unico lavoratore che non è soggetto alla violazione di domicilio, perché il Vigile del Fuoco, se deve entrare a casa tua perché deve salvare la casa, non deve chiedere permesso a nessuno, oppure deve passare attraverso il tuo giardino per andare a salvare la proprietà pubblica, privata, qualunque esso sia. Uh-huh. Il connubio dell'uno con l'altro insieme stonano, perché ricordati che se la polizia non è soggetta alla violazione di domicilio, mi sa che tu vivi in un paese dove c'è un regime totalitario e quindi non è possibile.
Assolutamente.
Allora è la funzione generale dei vigili del fuoco che atto alla salvaguardia. Certo.
Poi altro che militarizzazione coatta di forestale, certo, andiamo oltre lì.
No, qui andiamo alla militarizzazione coatta di proprio tutti i cittadini. Ma infatti i governi, anche nel 2004, Balotti stesso al tempo, si guardò bene dal dire potete entrare nell'articolo 16, potete transitare dentro la 121, che è la legge della polizia, l'articolo 16 della 121, dicendo creandovi un canale parallelo che è la legge 252 dove noi attualmente siamo, e si sono visti grandi benefici, neanche uno. Ma non solo questo, mm-hmm. mancano i decreti attuativi, manca tutto, quindi alla fine hanno scimmiottato la possibilità di far diventare il vigile del fuoco o una forza di polizia. Sanno benissimo che non ci può diventare. Molti sindacati cavalcano quest'onda perché ti raccontano delle frasi stupide, tipo un poliziotto guadagna 300 euro in più di un vigile del fuoco. Sì, ma nessuno si chiede quante ore lavora un poliziotto e quante ore lavora un vigile del fuoco.
Quante forse ore? Dovrebbe... Manco io lo so, dimmi un po'.
È semplicissimo, la Polizia di Stato nei loro contratti hanno l'obbligo di prestazione straordinaria, ce l'hanno come obbligo. Sì. Noi i vigili del fuoco invece lavorano 36 ore, ma siccome fanno i turni e quindi sforano le 36 ore, addirittura hanno i recuperi di quelle ore. Se tu conteggi bene, sono delle indennità, l'orario di lavoro è maggiore della polizia, è obbligatorio rispetto ai vigili del fuoco che è standard e quindi è più garantito. In più avviene un altro processo, la Polizia di Stato ha una serie di indennità, l'arma, la mobile e questi qua che gli innalza lo stipendio di tantissimo, ok? Sono indennità che se anche i vigili del fuoco dovessero tra virgolette transitare all'interno della 121 e dell'81 non avrebbero mai, perché un vigile del fuoco è vero che Tullio del Sette ha creduto che transitando i forestali lui poteva arrestare gli incendi, ma in realtà non è proprio così, perché non è la pistola che serve a un vigile del fuoco. Il vigile del fuoco salva i cittadini, non chiede a una persona che lo sta salvando chi è, cosa fa e a cosa serve. E non si può neanche interessare se è più o meno un pregiudicato, perché lo sta salvando. Chi deve fare questo compito sono altre forze di polizia con giuste funzioni che giustamente devono lavorare. Poi esistevano delle leggi sbagliate, perché poi non dimentichiamo che i vigili del fuoco sono nati nel ventennio che per l'Italia non è meglio non ricordare, sono nati lì e quindi nascono da una branca proprio militare, ma negli anni 70 uscirono da lì. Come mai? Perché uscirono? Perché lì c'era l'idea di creare la salvaguardia veramente. Tant'è vero che la legge generale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che è la 139, il decreto legislativo 139, parla della funzione generale del corpo e lo indica come referente massimo della protezione civile. Quindi l'errore è un altro, l'errore è quello che negli anni 90, quando si delinearono la sicurezza dalla salvaguardia, si pensò solo alla parola sicurezza e non si pensò bene di guardare la salvaguardia. Forse dovremmo chiedere a Zamberletti che intenzione aveva quando aveva deciso di creare la protezione civile, perché poi quella è la realtà. Tant'è vero che i vigili del fuoco stanno perdendo tanto da una parte quanto dall'altra. Le emergenze adesso le gestiscono solo esclusivamente la protezione civile, e i vigili del fuoco rimangono sempre alla berlina, fino a quando non si spegneranno come un lumicino. Io mi auguro di no, perché noi come sindacato siamo quelli che come USB ci crediamo, continuiamo a crederci e continuiamo a voler essere valorizzati per quello che siamo.
Allora, sei pessimista sul contratto, ma sei pessimista anche sul futuro del corpo dei vigili del fuoco.
Io certo, perché se qualcuno mi dice a me che per guadagnare di più io devo perdere i miei diritti, come è successo per la Guardia Forestale, che passando nell'arma dei carabinieri hanno perso i loro diritti e nessuno ne parla, nessuno affronta questo problema.
No, il Radio Radicale ne abbiamo parlato tante volte.
Voi siete stati gli unici a farlo in assoluto, però se i vigili del fuoco passano all'interno della 121 perderanno ancora più diritti, compreso i diritti che perderanno i cittadini. E quando qualcuno mi dice o sostiene frasi tipo ma un poliziotto guadagna 300 euro in più del vigile del fuoco, beh, allora io ricordo una cosa, e qua lo faccio con tono polemico, ma abbastanza forte: un usciere della Camera guadagna 200 volte quello che guadagna un vigile del fuoco, e non credo che qualcuno componga un numero di telefono per chiamare un usciere della Camera per farsi aiutare, con tutto il rispetto per quei lavoratori. È pur vero una cosa, il Dipartimento della Protezione Civile, quindi il Consiglio dei Ministri, che sta sotto il Consiglio dei Ministri, mm-hmm. hanno degli stipendi che sono stratosferici, dove i dirigenti sforano alla grande e un operatore di protezione civile prende qualcosa come 57.000 euro l'anno. Ora, io non riesco a comprendere come organizzazione sindacale perché mi debba paragonare a uno che prende 300 euro in più, quindi ha un CUD massimo di 38.000 euro l'anno, quando il mio vero posto, la mia vera situazione, con tanto di diritti e tanto di agibilità anche economica, guadagna 58.000 euro l'anno, quindi 20.000 euro l'anno in più. Quindi se devo fare i conti li devo fare bene, se no vado dietro una chimera, sapendo che quella chimera non la raggiungerò mai, che è la 121 dell'81, anche perché uno deve analizzare la storia prima di fare certe affermazioni. Con tutti i governi che ci sono stati dal 2000 fino a oggi, molto propensi alla militarizzazione del Corpo Nazionale Vigile del Fuoco, se fino ad ora non è mai accaduto, se fino ad ora mai si è arrivati a quella legge, perché noi siamo già in un canale parallelo di quella stessa legge e proprio lì non possiamo andare a finire, perché i Vigili del Fuoco si occupano della salvaguardia. A noi, a me, quando mi chiamano, accendo il camion e vado a salvare una persona, punto. Io faccio questo e lo faccio con professionalità, ricordatevi, fino a 60 anni. Vorrei vedere chi a 60 anni sta sopra 30 metri di altezza a cercare di salvare una persona.
Su una scala,
esatto.
Insomma, è abbastanza complicato. Poter immaginare una persona, magari con una certa preparazione, quindi un fisico atletico anche a 60 anni, ma salire su una scala e magari dover scendere portando un'altra persona appresso, lo fate, no?
Il nostro equipaggiamento pesa 22 kg.
Bene.
Solo mettendo,
senti, torniamo a questo, lo possiamo definire fantomatico contratto, secondo
te? Assolutamente sì, e noi ne abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di costruire la nostra figura professionale. Noi siamo lavoratori che sono soggetti alle malattie, a tantissime malattie, siamo soggetti...
Aspetta, poi dopo delle malattie e della questione della salute...
Ma questi scriviamo nel nostro contratto noi.
Sì, nella parte normativa.
Esatto, noi nella parte normativa parleremo proprio di questo.
Li vorreste scrivere?
Certo.
Ma ve li faranno scrivere?
Non hanno mai aperto il contratto normativo. Attualmente, dal 1 gennaio del 2010, noi non abbiamo più parlato di contratto di lavoro. Non ne parliamo, continuiamo a non parlarne, e il governo promette ogni tanto, sbandiera chissà quale slogan, ma in realtà non lo fa. Non si parla di contratto, noi ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno non solo per i soldi, perché è giusto. Cioè, provate a immaginare che siamo arrivati attualmente al 10,6% di inflazione programmata. Questi sono soldi che mancano, questa è la famosa scala mobile. Mancano questi soldi. Ora, com'è possibile che quando mancano i soldi per i Vigili del Fuoco non si trovi mai tempo? E poi si cerca sempre di dire, ma vedremo. Il contratto dei Vigili del Fuoco io lo farei fare ai cittadini, veramente. Io farei una cosa molto semplice, Luca. Mi metterei in giro con dei banchetti e direi alle persone: scrivete voi quanto dovrebbe guadagnare un Vigile del Fuoco. Lo andiamo a chiedere ai cittadini dell'Aquila? Lo andiamo a chiedere ai cittadini di Amatrice? Lo andiamo a chiedere a quelli di Ischia? Non vorrei essere cinico, però oggettivamente se il cittadino dovesse scrivere lo stipendio di Vigile del Fuoco, il Vigile del Fuoco prenderebbe come minimo 4.000 euro, invece ne prende 1.350, senza nessuna tutela. Cioè, noi non abbiamo nulla, non abbiamo l'INAIL. Quando un Vigile del Fuoco si infortuna, non ha l'INAIL, quindi ho bisogno del mio contratto normativo.
Cioè, se tu per scrivere... Ecco, spiegami un'altra cosa. Passando sempre nell'ambito del contratto, no? Tu stai dicendo non hai l'INAIL,
no.
Cioè l'Istituto Nazionale per gli infortuni, no?
Sì.
Un lavoratore normale, non so se hai seguito in questi giorni, C'è stato qualcuno che vorrebbe far passare per il comparto difesa e sicurezza più che altro la questione delle cause di servizio dai comitati di verifica, quindi dall'amministrazione all'INAIL. C'è chi la trova una buona idea, chi la trova una pessima idea, dipende da che punto di vista si vede l'argomento. Voi invece siete proprio completamente sprovvisti di una tutela per gli infortuni. E come funziona quando un vigile del fuoco si fa male? Perché sicuramente gli incidenti ci capitano, no?
Noi siamo la categoria più soggetta agli incidenti e agli infortuni di lavoro. Cioè, nei vigili del fuoco c'è una condizione un po' strana. Per la prima volta in assoluto la parola infortunio e causa di servizio nei vigili del fuoco diventano quasi un'unica parola. Infortunio, causa di servizio. E noi siamo per legge costitutiva tagliati fuori dall'INAIL. Chi sopperisce a questa condizione è l'ONA, l'Opera Nazionale Assistenza. L'Opera Nazionale Assistenza è un'opera, un ente autonomo, autonomamente gestito, che sotto il governo, che ne decide presidente e tutto, dà l'incarico di gestione. Attualmente l'incarico di gestione continua ad averla la Polizia di Stato dei nostri dei soldi di ogni lavoratore del Corpo Nazionale, vigile del fuoco non facendo nulla, quindi lì dovrebbero uscire i soldi per salvaguardare un vigile del fuoco che si fa male. Invece la cosa bella che hanno fatto è hanno fatto una polizza assicurativa pagando 2,5 milioni di euro per 1,5 milioni di premio assicurativo massimo per 33.000 persone, quindi praticamente non ci abbiamo pagato nulla. Tant'è vero che i vigili del fuoco che finiscono dentro il, ad esempio, vanno in infortunio oppure devono semplicemente andare all'ospedale perché sono infortunati, pagano addirittura anche il ticket, pagano tutto. Quindi un vigile del fuoco che si infortuna in realtà grava sulle spese, sul bilancio proprio, si paga di tasca, no? A meno che nei casi eclatanti, ricordiamo quando si sono bruciate le famose mani dei vigili nel Lazio o tante altre situazioni eclatanti, addirittura anche morti, il buon cuore degli enti ospedalieri o dei cittadini ha aiutato i vigili del fuoco, ma per il resto non c'è nulla.
Senti, io ultimamente, no, sai, leggendo i vari giornali, non ho, a proposito del contratto, ho visto che, a parte che, vabbè, non è che se ne parli poi così tanto sui mezzi di informazione di questo contratto, ma anche da parte delle altre sigle sindacali non è che ci sia poi tutta questa attenzione o voglia di parlare di questo argomento. Come mai?
Beh, è deprimente, un sindacato
ora,
che non parla
aspetta,
di contratto.
Lascia un attimo da parte la tua funzione di coordinatore di un sindacato come l'USB. Ti parlo come Costantino Saporito, lavoratore del comparto pubblico impiego, sicurezza e difesa, no? E tu vedi che c'è un silenzio assoluto, cioè non è che se ne parli di contratto assolutamente. No. Ogni tanto qualcuno rispolvera l'argomento, ma poi subito dopo silenzio. Come mai?
Perché si è persa la voglia di combattere per i propri diritti e di averli, una volta conquistati, di doverli mantenere.
Tu l'altro giorno, a proposito di questo, hai scritto una cosa sul tuo profilo Facebook. Ormai si parla dei social come mezzo di comunicazione di massa, no? Se non posso dire una cosa alla stampa perché magari alla stampa a determinati mezzi di informazione non interessa, la scrivo su Facebook e desta comunque suscita interesse. E ti riferivi alla funzione sindacale. Cos'è la funzione sindacale? E scherzando ti ho risposto: vaglielo a spiegare a quelli del COCER. Mi puoi ripetere quello che avevi scritto cortesemente?
Beh, è semplicissimo, io ho scritto che cos'è un lavoratore che fa sindacato, quindi ho parlato della militanza, ho parlato del fatto che chi fa realmente sindacato è colui che si occupa del diritto dei lavoratori e lo fa impegnando la propria vita e le proprie economie, che difendendo il diritto dei lavoratori, poi difende di conseguenza anche l'economia dei lavoratori stessi. Ho parlato quindi di quel principio generale che deve essere appannaggio di tutti i sindacati o i sindacalisti, anche se a me non piace la parola molto sindacalista, mi piace più la parola del lavoratore che fa sindacato, perché questa è la verità. E quindi di quei valori che vanno mantenuti, perché sono uno strumento. Il contratto stesso, o tutti i diritti, sono uno strumento. Se noi questo strumento non lo utilizziamo, in realtà poi ci viene tolto. Ma molti sindacati hanno perso la funzione di voler parlare di questo strumento, perché in realtà si occupano d'altro. Cioè, sono dei broker. Quando un sindacato si occupa delle pensioni integrative, ma cosa volete che gliene freghi del contratto di lavoro? Ha già un suo introito. Quando un sindacato prende le sovvenzioni di Stato per fare la formazione, ma cosa volete che gliene freghi del contratto? Ha già i suoi interessi. Poi ci sono sindacati che sono proprietari di banche, di assicurazioni, e questa è una verità. Ci sono sindacati che sono proprietari immobiliari molto forti, e questo è un altro sistema. Ma questo non vuol dire che il sindacato non funziona. Non funziona quel sindacato. Ma quando il sindacato non funziona, c'è proprio paradossalmente bisogno del sindacato. Allora bisogna cominciare ad attivarsi per fare dei lavoratori che conoscano i propri diritti, e quelli sono i lavoratori che fanno sindacato, che sono molto più importanti, perché loro conoscono con mano la realtà, perché loro lavorano sui posti di lavoro e sanno qual è il problema del posto di lavoro. Se noi abbiamo creato un esercito di sindacalisti che si occuperà del sindacato come una macchina amministrativa e non come una macchina di diritti. Questo è quello che ho scritto, che è spiegato, è molto più grande di quello che è in realtà il posto, che è molto più piccolo.
Esatto. Senti, insomma, mancano 3 minuti alla fine della nostra chiacchierata. Come tu sai, il tempo va rispettato, cerchiamo di rispettarlo nei limiti del possibile. Ogni tanto sforiamo, però vabbè, capita. Insomma, allora, questo contratto, questo benedetto contratto, prima o poi, secondo te, arriverà, non arriverà? E come arriverà? E soprattutto al tavolo delle trattative, chi ci troveremo? Perché ormai parliamo, questo governo è finito, no? Questo, ormai siamo già in piena campagna elettorale.
Ma allora, al tavolo delle trattative molto probabilmente ci ritroveremo le amministrazioni che sostituiranno i sindacati, con un governo che ci dirà non ci sono soldi, non ci sono economie, stringiamo i denti, questa è la realtà. Quello che mancherà a quel tavolo sono i lavoratori stessi, che avranno la forza invece di combattere e lottare per i loro diritti, perché poi non è vero che non ci sono soldi, i soldi ci sono, le manovre si possono fare. La realtà è quella di voler investire veramente sul valore della vita, e quindi quando si parla di welfare e tutto questo, che noi rivogliamo come organizzazione. Quello che credo nel contratto, ci daranno un contentino, una pacca nelle spalle, e tutti se ne andranno a casa facendo la rivoluzione su Facebook, perché vedete, io voglio bene a Facebook, voglio bene alla televisione, però credo che la maggior parte delle persone ci stanno troppo attaccati, tant'è vero che le loro rivoluzioni le fanno lì e non le fanno nelle piazze. Sembrerebbe un qualcosa strano, come dei tipo anni 70, però poi provate a immaginare che questa Repubblica è fondata sul lavoro ed è fondata anche sui cittadini, e se i cittadini dicono no, si cambia tutto.
Ho capito. Senti, manca un minuto, velocemente. Siamo in periodo natalizio.
Auguro per il 2018 un buon contratto a tutti e una buona lotta sempre.
Ho capito. Senti, e cosa gli metteresti sotto l'albero di Natale al tuo ministro?
Al mio ministro? Al mio ministro gli metterei la lista con tutti gli errori che ha commesso fino ad oggi.
Minniti è ministro da poco, non è che sia poi così.
Tanto. Non è ministro da poco, ma ha seguito una linea di governo che è in piedi dal 2012. Quindi vi posso garantire che questo ministro non ha cambiato una virgola della linea politica iniziata dall'allora governo tecnico Monti, che doveva essere provvisorio, e attualmente è ancora in vita, perché poi parliamoci chiaro, prima la chiamano spending review, poi la chiamano Job Act, poi lo chiamano riordino, chiamatelo come volete, ma hanno seguito sempre la stessa linea fino all'ultimo. Quindi al ministro gli direi che ha fallito.
Bene. Va bene, ok. Allora io ringrazio Costantino Saporito per questa chiacchierata natalizia, chiamiamola così, sul contratto di lavoro. Ringrazio Radio Radicale. Io spero che invece i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso possano trovare sotto l'albero di Natale un sostanzioso contratto. Dubito anch'io che ci sarà un regalo del genere, però sai, la speranza è sempre l'ultima a morire. Buona serata.